Laser.
صراحة هي كانت الحرف هي كانت فجأة.
Tutto è iniziato all'improvviso. La guerra è arrivata come uno shock. I soprusi delle milizie Janjaweed, i furti nelle case, niente era sicuro, la paura regnava ovunque. Ecco perché venire in Egitto ci è sembrata una buona idea, ma anche qui la vita è dura, non ci sentiamo al sicuro, non abbiamo lavoro, non possiamo studiare e non possiamo fare niente di quello che facevamo prima.
Gofran parla, guardandosi le mani. Ha 26 anni, il velo blu le cinge il bel volto e gli occhi scuri si muovono veloci da un punto all'altro della stanza. Con il suo fare composto mi racconta come è arrivata in Egitto dal Sudan, scappando da un conflitto atroce, iniziato senza alcun preavviso, che ha costretto 12 milioni e 400 mila persone a fuggire. Di queste, più di 1.200.000 si sono riversate in Egitto, sperando di trovare sicurezza e conforto.
Ci stiamo addentrando sempre di più all'interno di Faisal. Secondo me, questa è la zona meno sicura del Cairo. Per questo non mi piace camminare qui. Ci sono bande di sudanesi o di eritrei. A mio nipote, il figlio di mia sorella, gli hanno tagliato la guancia delle labbra all'orecchio con un coltello per rubargli il telefono. E poi l'hanno lasciato lì.
Cammino con Omaima, detta Oma, una donna sudanese che ho conosciuto letteralmente per caso e che mi ha introdotto alla sua comunità. Siamo nel cuore di Faisal, uno dei quartieri più popolosi del Cairo. Dalla strada principale verso l'interno, le vie sono strettissime e si snodano fra palazzi anche di 14 piani. Camminiamo fra greggi di pecore, carretti trainati da asini, piccoli veicoli a tre ruote chiamati tuk-tuk, macchine e moto che sfrecciano. Entriamo in un salotto con una fittissima nebbia di incenso e l'aria è irrespirabile. Oma mi dice che è una pratica tradizionale usata per scacciare il malocchio. La famiglia di Gofran ci dà il benvenuto, servendoci una bevanda tipica sudanese fatta di amido di miglio, limone e tantissimo zucchero.
هو قانون دولة يعني فاحنا كده بنخترق القانون كون احنا نجرات ندخل بطريقة غير شرعية.
Siamo arrivate clandestinamente, rischiando moltissimo, perché sapevamo di andare contro la legge. Se ci avessero trovato, ci avrebbero arrestato. Abbiamo passato 2 giorni nel deserto. Avremmo voluto portare più cibo con noi, ma l'autista non ha voluto. Quindi non ne avevamo a sufficienza per tutto il viaggio. È stata la cosa più dura. La macchina si è rotta 2 o 3 volte. Abbiamo viaggiato di giorno sotto il sole, faceva un caldo. Abbiamo dovuto aspettare per ore che il meccanico riparasse la macchina.
Le chiedo se fosse spaventata.
Certo, tantissimo. Avevamo i bambini con noi. C'erano anche mia madre che è malata e mia sorella che ha problemi mentali, soffre di schizofrenia.
Dopo che la guerra è iniziata, lei e la sua famiglia sono rimasti più di un anno a Khartoum, la capitale. Poi la madre si è ammalata e non riuscendo a trovare dottori e medicine per poterla curare, le donne hanno deciso di andarsene. La vita al Cairo, però, si è rivelata più difficile del previsto e non le ha dato la protezione e la tranquillità che si aspettava.
Per quanto riguarda la convivenza, qui a casa stiamo bene, ma appena usciamo per strada ci sentiamo minacciate. Siamo state molestate, hanno provato a derubarci e ci hanno insultato mentre stavamo camminando. Non mi sento per niente a mio agio. Quando in Sudan vengono liberate delle città, la gente qui va in strada a festeggiare, ma la polizia arriva e li arresta. Anche se passi per caso, ti prendono, ti detengono per un po' e ti riportano in Sudan. Non gliene importa niente se possiedi la carta di rifugiato. Mio cugino ha avuto un incidente, l'hanno portato all'ospedale e in quel momento è arrivata la polizia. L'hanno preso, trattenuto qualche giorno e poi l'hanno deportato. Hanno detto che è stato un rimpatrio volontario, ma per noi è stata durissima. Questa cosa ci ha traumatizzato. Abbiamo persino paura di andare al mercato o all'ospedale, perché temiamo che ci accada lo stesso.
La situazione di Gofran è quella della maggior parte degli altri rifugiati sudanesi. Il costante stato di paura ha un tributo enorme sulla loro salute mentale, già scalfita dalla guerra e dalla fuga. Vivono in un limbo, sospesi tra il desiderio di tornare a casa e la necessità di crearsi un'alternativa per sopravvivere. Non riuscendo a trovare un senso di appartenenza, hanno difficoltà ad integrarsi in una società che dimostra di non volerli. In ogni periodo di oscurità della storia umana, c'è sempre quella persona più forte che decide di fare un passo avanti e aiutare gli altri. Una di queste persone, al Cairo, è Oma. Lei e Gofran si sono conosciute proprio perché l'ha aiutata tramite il suo progetto AWA, uno spazio dedicato a donne immigrate che offre supporto psicologico e psichiatrico professionale.
AWA è stato creato per aiutare le donne sudanesi che hanno vissuto esperienze traumatiche o che vivono nella paura di essere violentate o rapite e vendute come schiave nell'Africa occidentale. Donne che hanno perso i loro mariti o i loro figli o che sono passate attraverso l'esperienza del contrabbando. Hanno paura di morire nel deserto, uccise dalla polizia o bruciate dai trafficanti. Gli incidenti che vengono raccontati sono tanti. Voci o verità non lo sappiamo, ma di sicuro nel corso degli anni hanno trovato molte persone bruciate da contrabbandieri nel deserto tra Egitto e Sudan.
Omaima mi confida che anche lei soffre di incubi e di stati di terrore e confusione. La vita di Oma è stata una grande avventura fra il Sudan, la Libia e l'Egitto, dove aveva già vissuto molti anni fa. Il suo appartamento è piccolo, ordinato, caldo. Si percepisce che lì, una madre single in fuga dalla guerra, ha fatto di tutto per creare un'atmosfera sicura e protetta per far crescere le sue figlie, due gemelle di 14 anni. La sua camera da letto è anche il suo studio ed il salotto. È lì che mi riceve. Era la fine di una lunga giornata di lavoro in giro per il Cairo e mi ha sfamato con delle squisite verdure speziate.
Quando la guerra è iniziata, noi vivevamo a Dongola, nel nord del Sudan. All'improvviso siamo rimasti senza internet. In quel momento stavo traducendo dei libri e così non potevo lavorare. Se non lavoro, non posso nutrire le mie figlie. All'inizio pensavo che la guerra durasse una, due settimane al massimo. Poi la padrona della casa dove vivevo voleva sfrattarmi e allora ho deciso velocemente di andarmene e di trasferirmi di nuovo in Egitto. Eravamo completamente isolati, non funzionava neanche la linea telefonica ed è stata la mia vicina ad aiutarmi a capire come fare per passare il confine con le mie figlie, che erano senza passaporto. Abbiamo scoperto che i bambini che viaggiavano con i genitori venivano automaticamente inclusi nei documenti a causa della guerra. E quindi siamo salite su un autobus con poche cose e siamo venute al Cairo.
So I just traveled by bus with a normal visa to Egypt.
L'ufficio dell'Agenzia ONU per i rifugiati al Cairo, UNHCR, responsabile di assegnare lo status di richiedente asilo e gestire i permessi di residenza, si è trovato sopraffatto dalle richieste dei sudanesi in arrivo, che sono giornalmente a centinaia. Le persone si vedono concedere l'appuntamento per le pratiche anche a un anno di distanza. Durante questo anno sono comunque illegali e rischiano l'arresto. Senza documenti di residenza, inoltre, non possono accedere a servizi basilari come sanità, istruzione, servizi finanziari. Tanti trovano lavoro in nero, trovandosi vittime di sfruttamento.
I rifugiati in Egitto dipendono molto da UNHCR. Vanno al loro ufficio anche se hanno un problema con il loro vicino e le file sono lunghissime. L'ho visto quando io stessa volevo registrarmi. Una volta sono andata con una coppia, li ospitavo io appena scappati. Siamo andati alle 2 del mattino e la fila era già lunghissima, fino all'altra parte della strada. Non sapevo cosa fare. L'uomo era molto vecchio, ha il diabete e non poteva neanche stare in piedi. Ad un certo punto mi chiama qualcuno dalla fila e mi dice che mi avrebbe venduto il suo posto per 700 lire egiziane. Poi ne è arrivato un altro e me lo voleva vendere per 400.
They wanted to sell their position in the line for people like us who want to do something there.
400 lire egiziane sono poco meno di 10 euro. Quello che sta accadendo in Sudan, il terzo paese più popoloso dell'Africa, non è solo una guerra, è una crisi umanitaria senza precedenti. Il paese ha già visto profonde instabilità e numerosi conflitti nel corso della sua storia, soprattutto di natura etnica. Lo scontro attuale è un braccio di ferro fra il generale Al-Burhan, presidente del Sudan e capo delle forze armate sudanesi, ed il generale Hemeti, a capo delle forze di supporto rapido FSR. Quest'ultime sono prevalentemente composte dai Janjaweed, milizie paramilitari create più di 20 anni fa dall'ex dittatore sudanese Al-Bashir, nel tentativo di proteggersi da gruppi antigovernativi. La traduzione di Janjaweed è demoni a cavallo. Demoni per via delle loro azioni efferate e perché sono spuntati un giorno all'improvviso. I suoi componenti vengono reclutati fra le tribù nomadi arabe delle regioni confinanti. Le FSR sono in controllo di numerose miniere d'oro, di cui il Sudan è ricco. Hemeti è uno degli uomini più potenti del Sudan ed è stato già incriminato dalla Corte Penale Internazionale per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
Since this moment we start to investigate more and more.
Abbiamo iniziato a ricevere testimonianze di operazioni speciali delle guardie di confine. Per più di un anno abbiamo condotto un accurato lavoro di investigazione incrociata, con documenti interni e dichiarazioni delle varie parti in causa. Centinaia di persone arrestate e deportate, verificandoli con avvocati ed immagini satellitari. Abbiamo raccolto prove certe che il governo ha messo su un'operazione massiccia a livello nazionale che punta a fermare i sudanesi in fuga dalla guerra.
Quando mesi fa ho iniziato a seguire questa storia, avevo già letto di denunce di organizzazioni per i diritti umani che affermavano che l'esercito egiziano stava silenziosamente portando avanti un sistema di detenzioni arbitrarie e consecutive deportazioni nel paese di origine. La notizia poi mi è stata confermata nei racconti di Gofran, Omaima e altri. Mentre cercavo di approfondire ulteriormente la questione, mi sono imbattuta nella piattaforma dei rifugiati, un'organizzazione indipendente che documenta e denuncia violazioni di diritti umani, fondata da un certo Nur Khalil. Un nome che non mi suonava nuovo. Realizzo subito che lo avevo già conosciuto.
Hello.
Hi Nur.
How are you?
I'm good. What about you?
I'm good, I'm fine.
It's been a while, eh?
Yeah, very long time. How are you?
Ho intervistato Noor nel 2016 per il telegiornale, sempre sulla radiotelevisione svizzera italiana, per un pezzo sulle sparizioni forzate dei dissidenti politici. Sia lui che il fratello, Islam, erano stati arrestati dai servizi segreti egiziani. Ci ritroviamo dopo quasi 10 anni. Lui si stupisce che vivo ancora in Egitto e, scherzando, mi chiede come ho fatto a non essere ancora stata arrestata. Io, con grande sorpresa, vengo a sapere che adesso vive proprio in Italia, a poche centinaia di chilometri dalla mia città natale. Non può tornare a casa perché è persona non desiderata. Se torna in Egitto, lo arrestano immediatamente.
Già dalla seconda settimana dall'inizio della guerra abbiamo iniziato a monitorare e documentare come il lato egiziano al confine rispondeva al movimento crescente di persone dal Sudan, considerando che è un conflitto lungo e ci saranno sempre più persone in fuga. Nelle settimane seguenti, il governo egiziano ha iniziato a cambiare tutte le regole di accesso al paese e a richiedere il visto per tutte le categorie di cittadini. Visto che prima non era necessario, considerato che l'accordo fra Egitto e Sudan tecnicamente ancora era valido.
Noor si riferisce all'accordo delle quattro libertà, stipulato nel 2004 tra Egitto e Sudan. I cittadini di entrambe le nazioni sono liberi di muoversi, risiedere, lavorare e possedere beni. Per questo molti sudanesi hanno deciso di venire qui, sapendo che non avevano bisogno del visto per attraversare il confine e del permesso di residenza per stabilirsi. Il primo mese sono tutti riusciti a passare senza problemi, ma dal secondo mese in poi, quando il governo egiziano si è reso conto che il flusso di persone non poteva che aumentare, ha cambiato le carte in tavola e ha smesso di rispettare l'accordo. Per questo le persone si sono trovate costrette a rivolgersi ai trafficanti.
Some of the people could cross this area, so they could survive.
Quindi chi è riuscito a passare il confine, sopravvivendo dall'essere sparati, detenuti, arrestati o abusati dai trafficanti, raggiunge la prima città che è Aswan. E da lì il Ministero dell'Interno ha creato questo programma per combattere l'immigrazione irregolare e lo ha implementato in collaborazione con i servizi segreti e le forze di sicurezza nazionale. Hanno istituito posti di blocco in stazioni ferroviarie, degli autobus e sulle strade, per fermare persone a loro discrezione. I militari si basano sul colore della pelle per decidere se fermare una persona o no.
L'Egitto, storicamente, è un rifugio per i migranti provenienti dall'Africa subsahariana in fuga da povertà e conflitti. Ma l'improvviso flusso di rifugiati sudanesi in arrivo ha trovato un paese già allo stremo, con un'economia in profonda crisi, i feriti in arrivo dalla confinante Gaza ed il peso di un ruolo vitale per garantire la stabilità in una regione che, fondamentalmente, è una polveriera. In realtà, la situazione delicata in cui si trova ha giocato a suo favore, permettendogli negli ultimi 2 anni di incassare svariati miliardi di euro da istituzioni come Fondo Monetario Internazionale e Unione Europea. Aiuti che il presidente egiziano stava già cercando di ottenere da tempo. Solo nel 2024 l'Unione Europea ha riversato nelle casse dell'Egitto quasi 7 miliardi e mezzo di euro.
La mia opinione è che questa operazione di esternalizzazione delle frontiere è il risultato delle politiche dell'Unione Europea, che vedono l'immigrazione e non il conflitto in sé come un problema. Si concentrano sul respingere i profughi nei paesi di transito e i governi dei paesi di transito le rimandano a casa. Tutto questo dimostra che l'interesse è sui confini e sul controllo delle persone, non sul loro sostegno.
Nel novembre del 2024, inoltre, il Parlamento egiziano ha approvato in tutta fretta una controversa legge che cambia le regole per l'ottenimento del permesso di soggiorno, spostando le responsabilità di gestione dei documenti da UNHCR nelle mani del governo e che, fra le altre cose, criminalizza ogni tipo di assistenza non autorizzata ai rifugiati. La legge in questione ha attratto aspre critiche da vari gruppi umanitari. Voglio concludere questa storia con le voci di Samia e dei suoi fratelli, Sadiq e Mazen. È stato Nur a mettermi in contatto con loro. Si conoscono da moltissimo tempo, ma solo online, non si sono mai incontrati. Anche Samia è un'attivista, ricercatrice e giornalista.
Hello.
Hello.
Sadiq.
Mi accoglie con un sorriso enorme e un abbraccio stretto, ma gli occhi sono tristi. È così bella che sembra uscita da una rivista degli anni 70, con i capelli corti cotonati e i pantaloni a campana. Ci sediamo in camera sua e ci mette un po' per trovare la voce per parlare.
2 years after the war.
Sono arrivata 2 anni fa, dopo un mese che è scoppiata la guerra. Ho lasciato la mia famiglia lì e sono partita. Ero assalita di sensi di colpa perché li ho lasciati indietro. Loro sono arrivati solo 6 mesi fa. Ho iniziato a realizzare che ho perso il Sudan, ho perso la mia famiglia, ho perso tutto. Ho vissuto in un incubo per 1 anno. Credo di vivere costantemente con questa ferita. Io di questo ne sono consapevole, ma tanti altri no. Tutte le persone che sono qui, quando vedo altri sudanesi per la strada, non vedo gli stessi sudanesi che vedo a Khartoum, a Madani o nelle strade del Sudan. Vedo un altro tipo di sudanesi. Sono vuoti.
I saw another Sudanese full of emptiness.
So. Mentre racconta, deve fermarsi spesso. Si apre una lattina di birra, fuma in continuazione, ride per nascondere le lacrime. Stiamo per un po' lì, in camera sua. Mi fanno scoprire vecchia musica sudanese e mi raccontano aneddoti divertenti, anche se nella stanza aleggia una tristezza silenziosa.
The main target was civilians. My father, who is 70 years old, had to.
Per FSR l'obiettivo principale sono i civili. Mio padre, che ha 70 anni, ha dovuto camminare per 8 o 9 chilometri per trovare un luogo sicuro dove stare. Quando è arrivato lì non era già più sicuro e doveva andarsene, ma non c'erano auto, perché le FSR se le sono prese tutte. Hanno preso tutto, i telefoni, il cibo nei supermercati. Le persone hanno difficoltà a mangiare per giorni. In strada è pericoloso. Potresti incontrare un soldato della milizia, possono dire semplicemente che sembri un nemico, anche se sanno che sei solo un civile e che non ci sono più nemici in quell'area da giorni. Ma magari è ubriaco e vuole attaccare briga, lui ha una pistola e tu no. Mostrerà i muscoli e vincerà. Non devi nemmeno riconoscere l'uniforme, è solo un uomo con una pistola. Questo non è solo quello che la mia famiglia ha vissuto, questo è ciò che il Sudan sta affrontando adesso.
This is Sudan now.
Mazen mi mostra le foto della loro vita in campagna, dopo che sono scappati da Khartoum. Il posto è bellissimo, con alberi millenari e l'atmosfera rilassata, così in contrasto con la situazione difficile che stavano vivendo. Si chiedono come mai il mondo non parli di cosa sta accadendo nel loro paese. Si sentono abbandonati, ma non c'è traccia di rabbia nelle parole di questi 2 ragazzi di circa 20 anni. Solo rassegnazione.
you hear reports coming from south, which is...
Senti le notizie dell'esercito e dell'FSR sullo stesso evento e sono completamente diverse. Quindi devi scoprire da solo cosa è successo veramente. Penso che il lavoro dei media internazionali sia trovare la verità, ma a loro non importa, non è un argomento scottante, è solo un altro paese in Africa. Persone che muoiono, e allora le persone muoiono in Africa dall'inizio dei tempi. Tutte le guerre sono prive di senso, ma questa è quella più priva di senso di tutte. Due generali erano amici la notte del 14 aprile, ma alla mattina del 15 si dicono «non mi piaci più». Questo generale dice «sto combattendo per il paese» e quest'altro generale dice «sto combattendo per il paese». Non puoi mai combattere per il tuo paese mentre uccidi i tuoi cittadini. Qual è il significato di combattere per un paese dove sono tutti morti?
What is the meaning of prevailing for the country while all citizens are dead? I think we are just like new to war.
In realtà penso che siamo semplicemente nuovi alla guerra, siamo nuovi arrivati. Dobbiamo capire. Ci stiamo evolvendo.
We're newcomers. We are going to figure it out. Yes. Evolution.